Siamo riuniti nella sala superiore insieme con gli apostoli e con Maria, la madre di Gesù, e che cosa, ecco, che cosa succederà e che cosa sarà successo in quei giorni di speciale ritiro spirituale degli apostoli, di tutti coloro che seguivano Gesù, degli uomini e delle donne, e riuniti in preghiera in attesa di essere rivestiti di potenza dall'alto. E una delle cose che mi immagino possa essere successa è che gli apostoli, i discepoli di Gesù, attorno a Maria, appunto, le chiedevano qualcosa su Gesù, le chiedevano ricordi e interpretazioni, le chiedevano luci, e così facciamo anche noi in questi giorni, e basandoci sulla certezza che veramente lei ha ricordato, ha ricordato tutto, no? Ciò che lei raccontava poi confluirà nel Vangelo, in particolare nel Vangelo di San Luca, nei ricordi dell'infanzia. E per ben due volte l'Evangelista Luca fa riferimento a questa capacità di Maria di custodire tutte le cose nel cuore, no? Maria, da parte sua, questo lo dice subito dopo la nascita di Gesù a Betlemme, la visita dei pastori, che raccontano degli angeli che sono apparsi loro nella notte, e San Luca, cioè il racconto che lui riporta nel suo Vangelo, dice: tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. E Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. E poi, più avanti, dopo l'episodio della perdita, del ritrovamento di Gesù nel Tempio di Gerusalemme, quando lui aveva 12 anni, la prima volta che sono andati a Gerusalemme anche con lui, a partire dai 12 anni, era possibile andare a Gerusalemme, quindi andavano anche i ragazzi di quell'età. E quel dialogo con Gesù, che non si capiscono, ecco, messi non compresero ciò che aveva detto loro. E scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Allora, questo atteggiamento di Maria, oggi noi, meditando su Maria, ecco, ci ricordiamo che anche la memoria dell'apparizione a Fatima. E bene, allora, tutto questo atteggiamento di Maria di custodire nel cuore tutte le cose che accadono nella sua vita, tutte le cose che vede e che sa di Gesù, tutti questi misteri che accadono in lei, non, non è legato solo agli anni dell'infanzia di Gesù, ma dura tutta la vita. E Maria conserva nel cuore tutta la vita insieme con Gesù a Nazareth e tutta la vita pubblica del Signore, e in modo particolare il mistero della croce e la sua resurrezione, la sua ascensione al cielo. Allora i discepoli le chiedono di spiegare loro, così come ha capito lei le cose, così come le ha meditate lei. E noi pensiamo che la Madonna ci possa dire, come forse diceva anche ai suoi figli allora, no? Che anche noi possiamo fare così come ha fatto lei. E questa è anche una caratteristica di questi giorni, no? del corso di ritiro. Noi conserviamo nel nostro cuore e meditiamo quello che è accaduto nella nostra vita. Cioè la Madonna ci suggerisce un metodo di preghiera, possiamo dire così, conservare nel cuore quello che accade, che è accaduto e che accade nella nostra vita, e meditarlo per comprenderne il significato profondo, quello che il Signore ci vuole dire attraverso i fatti della nostra esistenza, attraverso quello che accade nella nostra vita. E così come lei quindi ci può raccontare la vita di Gesù e la sua vita, può rispondere alle nostre domande, che cosa accadde, ecco, quel giorno, come così lei ascolta il racconto della nostra vita, lo ascolta come una madre, perché lo è. E tutte coloro che tra voi sono madri possono comprendere la capacità di ascolto di una madre che poi, rispetto ai suoi figli, che poi per Maria è ancora più grande, perché è libera dal peccato, no? Quindi è libera da queste cose che a volte invece ci, insomma, limitano noi, no? Ai i limiti propri della creatura umana, quindi quando è in vita, adesso che sta nel cuore della Trinità, Dio le dà una capacità infinita, possiamo dire così, di seguire ciascuno dei suoi figli, no? Però in quell'epoca, quando stava con i suoi figli nel cenacolo, aspettando lo Spirito Santo, aspettando la potenza dall'alto, aveva i limiti propri della creatura umana, quindi, però non aveva il limite del peccato, quindi quell'ostacolo che invece noi abbiamo ecco, quella tendenza a pensare a noi stessi, quell'ostacolo dell'orgoglio, o, insomma, quelle cose che noi conosciamo, no? Per cui il suo ascolto da madre era già allora un ascolto libero da questi ostacoli, da queste interpretazioni negative o sbagliate, che a volte il nostro essere peccatori dà, e anche l'intervento del nemico, no? del divisore, dell'accusatore dei nostri fratelli, no? che suggerisce letture sbagliate, suggerisce giudizi temerari, suggerisce così rancori. Invece Maria lo vince, Maria è quella donna della Genesi, no? Promessa da Dio subito dopo il peccato, come colei che avrebbe schiacciato il serpente con il suo calcagno, no? Avrebbe vinto il nemico con la sua assenza di peccato, con la sua fedeltà, col suo sì. E così ci ascolta, no? E anche ci suggerisce come meditare sulle cose della nostra vita, cercando di scoprirvi il disegno di Dio, quello che lo Spirito Santo ci vuole suggerire. In questo Maria ha una somiglianza con lo Spirito Santo, possiamo dire così, nel senso della capacità di ricordare. E noi ieri leggevamo quella promessa dello Spirito Santo che fa Gesù nell'ultima cena del Vangelo di San Giovanni. E andando avanti nel dialogo, dice Gesù: in quel giorno, ecco, ancora un poco, il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Il Signore sta parlando proprio di questa situazione di adesso, non solo di quei quando lui sarebbe apparso di nuovo, ecco, dopo la risurrezione, ma della situazione attuale, della presenza che lui ha in noi, del fatto che noi viviamo nella Trinità. Voi saprete quel giorno che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questo è colui che mi ama. Vedete che il riferimento costante di Gesù nell'ultima cena è il riferimento all'amore. E noi chiediamo alla Madonna di imparare questo, no? Ecco, se Maria, non sappiamo, cioè senz'altro non era presente proprio nel luogo, ci immaginiamo, no, dell'ultima cena, anche se forse era lì accanto, non sappiamo se ha ascoltato questi discorsi di Gesù, ma i discepoli e soprattutto il discepolo amato, colui che noi pensiamo sia San Giovanni e che ha scritto questo Vangelo, ecco, lui le avrà raccontato tutto quello che Gesù ha detto in quelle ore. E Maria, più di ogni altra, ci può aiutare a capire questi riferimenti continui all'amore che Gesù fa nell'ultima cena. E riuscire, ecco, tu ci darai lo Spirito Santo se noi ti amiamo, se noi osserviamo i tuoi comandamenti, che poi sono il comandamento dell'amore. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questo è colui che mi ama. Chi ama a me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Quindi amare Gesù, essere riamato da lui e ricevere la sua manifestazione. Chi più di Maria ci può ricordare questo, ci può dire che questa è la strada, no? È la strada per essere in Cristo, per essere cristiani. E gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: Se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. E di nuovo ci parla di questa inabitazione, di questo abitare lui dentro di noi. E chi non mi ama non osserva le mie parole, la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Maria si ricorda di tutto quello che è accaduto nella sua vita e attraverso Gesù e questo figlio che gli è stato donato dal Padre e che lei ha donato a noi. E lo Spirito Santo anche si ricorda tutto e ci ricorderà. Questo è un compito che lo Spirito Santo fa lungo tutta la storia della Chiesa, non solo. Ecco, non solo lungo tutta la nostra storia, lungo tutta la storia della Chiesa, ricorda e insegna e spiega e dà nuove luci per comprendere tutto quello che Gesù ha fatto e ha detto, no? In modo particolare lo fa in tanti modi, comunque lo fa attraverso i santi, lo fa attraverso il Magistero della Chiesa, attraverso lo studio della teologia, lo fa attraverso la nostra preghiera. E quindi in questo senso noi abbiamo la compagnia di Maria che ci ricorda quello che è accaduto in lei di tutta la vita di Gesù, ci ricorda anche quello che è accaduto nella nostra vita perché lei come madre conserva nel suo cuore tutta la nostra vita. E poi abbiamo lo Spirito Santo che ci ricorda tutto ciò che il Signore ha detto e anche ci ricorda il significato e ci insegna il significato della nostra esistenza, di tutto quello che ci è accaduto. Io penso che il ricordo di Maria parte dalle origini della sua esistenza, quindi perché lei, anche se non sappiamo che coscienza avesse di essere appunto prediletta da Dio fin dall'istante stesso del suo concepimento, possiamo pensare che avesse una certa coscienza di questo e poi non sappiamo tutti quelli che sono stati i dialoghi di Gesù con lei, quello che le ha svelato Gesù, quello che le ha svelato lo stesso Spirito Santo che l'ha coperta con la sua ombra e l'ha fatta diventare madre di Dio. Lei probabilmente aveva la percezione di avere dei doni speciali da parte del Signore. Comunque sicuramente come tutti gli israeliti devoti, lei pregava con i salmi e imparava da queste preghiere a ringraziare il Signore della sua esistenza. Se i profeti dicevano a Dio che, ecco, fin dal seno di mia madre mi hai chiamato, a maggior ragione poteva dirlo Maria. alcune tradizioni dicono, sappiamo, che anche la sua nascita fu così, diciamo, da genitori anziani, e quindi quelli erano segni dei quali il Signore si serviva per dire che una nascita era particolarmente voluta da lui per una missione importante, ma al di là di quello, lei era illuminata dallo Spirito Santo e pregava. Probabilmente ricordate quel salmo che anche il Papa cita nella Misericordia Vultus, il grande Allel che Gesù con ogni probabilità ha cantato insieme con gli apostoli nell'ultima cena. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre, e dove si ripete continuamente questo perché la sua misericordia è eterna, no? Adesso la traduzione dice perché il suo amore è per sempre, ma la misericordia di Dio è eterna. Rendete grazie al Dio degli dèi perché il suo amore è per sempre, rendete grazie al Signore dei Signori perché il suo amore è per sempre. Lui solo ha compiuto grandi meraviglie perché il suo amore è per sempre. Ha creato i cieli con sapienza perché il suo amore è per sempre. Ha disteso la terra sulle acque perché il suo amore è per sempre. Ha fatto le grandi luci perché il suo amore è per sempre. Il sole per governare il giorno perché il suo amore è per sempre. La luna e le stelle per governare la notte, perché il suo amore è per sempre. Quindi c'è nella preghiera di Gesù, nella preghiera di Maria, nella preghiera di tutti gli israeliti, c'era quelli, insomma, devoti che usavano queste preghiere, c'era il ringraziamento a Dio per la sua creazione e anche per la storia della salvezza, no? Colpì l'Egitto nei suoi primogeniti perché il suo amore è per sempre, da quella terra fece uscire Israele perché il suo amore è per sempre, con mano potente e braccio teso perché il suo amore è per sempre, divise il Mare Rosso in due parti perché il suo amore è per sempre, in mezzo fece passare Israele perché il suo amore è per sempre. Pensate che questo appunto lo recitavano, lo cantavano nella Pasqua, nella cena pasquale, recitato l'inno, no? E uscirono, dice il Vangelo, e andarono nell'orto degli ulivi. Gesù sapeva quello che sarebbe successo, anche gli altri intravedevano, intuivano, temevano. E questa preghiera di Gesù, questa preghiera di Maria, ci dà un'altra indicazione per la nostra preghiera. Ringraziare Dio della creazione di ciascuno di noi, no? Il dono della vita. E poi del dono della storia. E qualunque cosa è sottolineata, qualunque, ecco, una piccola frase, quindi qualunque piccolo episodio è sottolineato da questa certezza dell'amore per sempre di Dio, della misericordia eterna, che non viene mai meno. E noi quindi siamo invitati da Maria oggi, io penso, a guardare in questo modo la nostra creazione, la creazione del mondo e la storia, e la nostra storia. La Madonna di Fatima, diciamo, Maria nella preghiera a Fatima guarda la storia del secolo XX. Spesso succede così nelle sue apparizioni, che sono significative per qualcosa che sta accadendo nella storia degli uomini, e dà gli elementi per salvarla, no? Chiede a quei bambini che erano andati così a pascolare il gregge, che stavano giocando a fare i muratori, no? Ecco, appare a loro 7, 8, 10 anni, chiede a loro: di recitare il rosario ogni giorno e di offrire penitenza per la salvezza del mondo. E poi lungo gli anni ci ricordiamo anche questo, come, come attraverso Suor Lucia ricordò al Papa Giovanni Paolo II che voleva che si consacrasse la Russia, il suo cuore immacolato, perché si potesse convertire, no? Perché potesse sciogliersi quella, quel grumo di, insomma, di ateismo di Stato che voleva diffondere nel mondo, ecco, idee perverse. E di fatto dopo la consacrazione fatta davanti alla Madonna di Fatima, all'immagine della Madonna di Fatima, quella proprio quella del santuario lì in piazza San Pietro nel 1984, ecco, dopo quella consacrazione unito a tutti i vescovi del mondo, il Santo Padre Giovanni Paolo II, in effetti dopo pochi anni, e esattamente dopo la Giornata Mondiale della Gioventù di Częstochowa, 25 anni fa, e di fatto avvennero dei fatti che portarono allo scioglimento di quel sistema. Pensate come crollò il muro di Berlino senza spargimento di sangue, no? E fu un miracolo grande, grandissimo. E tutto per la potenza dell'amore di Dio attraverso il cuore di Maria e attraverso la nostra preghiera costante, no? Da quella, quest'anno ricorrono i 100 anni dell'apparizione dell'angelo nel 1916 ai tre bambini apparve l'angelo della pace, che poi si manifestò come l'angelo del Portogallo e che gli diede anche la comunione, e lui per esempio insegna loro quella preghiera che a volte anche noi diciamo nel rosario, quella tra una decina e l'altra, no? Perdona le nostre colpe, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, no? Perché il suo amore è per sempre. E chiediamo alla Madonna in questo giorno anche a lei dedicato di meditare l'amore per sempre di Dio, la misericordia eterna che si stende, che si manifesta in tutta la creazione e nella creazione della nostra vita e in tutta la storia del mondo e nella storia della nostra vita. Chiediamo a Maria che ci prenda per mano e ci aiuti con la luce dello Spirito Santo a leggere in questo modo i nostri giorni, a fare una sintesi insieme con lei, insieme con Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo della nostra esistenza in queste ore.